Considera l'armadillo.
Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Buone notizie dal mondo dell'ornitologia, perché la Lipu ci fa sapere che la pernice di mare ha nidificato dopo 30 anni nella riserva naturale di Biviere Gela. Un'altra buona notizia è il fatto che oggi praticamente è possibile viaggiare con il proprio cane, anche di grande taglia, sulle linee aeree e senza che il nostro amico finisca nella stiva. Regione Lombardia non ha proprio niente di meglio da fare, non ci sono grandi problemi in questa regione in relazione a sanità, questioni ambientali, eccetera, eccetera. È molto, molto più importante procedere con urgenza per regolamentare la caccia sui valichi alpini. È proprio quello che sta accadendo in queste ore, è qualcosa che mi indigna profondamente, mi fa molto arrabbiare, ma ne parleremo con più particolari nei prossimi giorni. Ma intanto noi diamo e lo ringraziamo per essere con noi il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è Enrico Bassi, naturalista e ornitologo, che ci racconta di una cosa importante che riguarda ancora l'attività venatoria, in particolare l'impatto che sugli uccelli ha la questione del piombo nelle munizioni. Buongiorno Enrico.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Allora, grazie per essere tornato a Considera l'armadillo, e peraltro noi ricordiamo che ci eravamo sentiti già altre volte in occasione di un'importante mostra che tu hai messo in piedi sulla base di una rigorosa ricerca scientifica. Ce la racconti?
Sì, grazie. Allora, nel maggio del 2023, ormai un paio d'anni fa, con il Museo di Scienze Naturali Enrico Caffi di Bergamo, Gloria Ranello, io e un insieme di persone che hanno dato una forte mano nella revisione scientifica, tra cui il dottor Andreotti di ISPRA, ma non soltanto lui ovviamente, abbiamo intrapreso questa lunga avventura che ci porterà, spero, lontano, per sensibilizzare il pubblico generalista e quello venatorio, quindi cacciatori, sulla triste e gravissima problematica che le munizioni di piombo usate dai cacciatori durante l'attività venatoria provocano in un secondo tempo, ovvero dal momento in cui vengono utilizzate le munizioni da caccia, da quel momento in poi possono provocare ulteriori perdite animali, poiché il piombo, sapete, è una delle sostanze più velenose al mondo, fa parte delle prime tre sostanze più tossiche e inquinanti al mondo, insieme all'arsenico e al mercurio,
sì.
Ma viene impiegato nella caccia ancora oggi, viene regolamentato da tantissime attività produttive, ma nella caccia è ancora ampiamente utilizzato.
I famosi pallini, no? Sono quelli che vengono racchiusi nelle cartucce e che poi si sperdono non solo nel corpo degli animali, ma nell'ambiente.
Assolutamente. Ogni anno in Europa abbiamo un qualcosa come 14.000 tonnellate di piombo, materiale tossico e da considerarsi alla stregua di prodotto di rifiuto. 14.000 tonnellate disperse negli ambienti naturali attraverso l'attività di sparo. Questo ovviamente determina un'intossicazione di oltre 1 milione di uccelli acquatici all'anno che muoiono proprio per questa causa, cioè ingeriscono i pallini di piombo sul fondo degli stagni o delle paludi, e 1.300.000 uccelli, rapaci, avvoltoi, galliformi, columbidi, quindi piccioni, colombacci o altre specie, rallidi e via dicendo, che possono contaminarsi direttamente o dal suolo, quindi ingerendo pallini, oppure per i rapaci e gli avvoltoi, ingerendo parti di animali sparati che sfuggono al controllo dei cacciatori. Immaginatevi magari una lepre che può essere abbattuta e colpita a morte da un cacciatore ma non recuperata.
Sì.
Arriva un rapace, si inizia a nutrire, ma insieme alla carne si nutrirà anche di frammenti di quel proiettile, di quella munizione.
Ecco perché Enrico Bassi, raccontaci anche un po' la genesi di questa vostra ricerca, perché voi ve ne siete, insomma, avete iniziato a studiare il fenomeno perché vi siete trovati a dei rapaci che, insomma, non si capiva bene cosa ci avessero.
Sì, tu come al solito sei informatissima, allora, ed è sempre un piacere rilasciare interviste con te perché entri sempre nel vivo. Non è piaggeria ma è verità. Allora,
grazie.
È vero, è dal 2008 che noi abbiamo contezza del fenomeno, quando nel lontano 2008 recuperammo, 4 mesi dopo il rilascio, quando ancora lavoravo al Parco Nazionale dello Stelvio, recuperammo un gipeto che avevamo rilasciato in Valle Martello, in provincia di Bolzano, lo recuperammo esanime sui tetti della Val di Rabbi in Trentino.
Ricordiamo che il gipeto è un avvoltoio sì, che vive da noi, insomma, ringraziando il cielo, quando lo lasciamo vivere. Diciamo.
Bravissima, si era già estinto ai primi del Novecento, è l'unico avvoltoio al mondo, è l'unico uccello al mondo in grado di digerire completamente le ossa grazie ai succhi gastrici potentissimi e acidi di cui dispone a livello stomacale, e questo gipeto era stato reintrodotto nell'ambito di un progetto di reintroduzione internazionale anche nel Parco Nazionale dello Stelvio. Di lì a 4 mesi dalla reintroduzione, uno di questi animali lo abbiamo recuperato intossicato severamente da piombo. Nel proprio stomaco aveva diverse schegge di proiettile utilizzato per la caccia al cervo, in quel caso.
Sì.
E da lì si è aperto un mondo. Io oggi ho i capelli un po' bianchi e un po' neri, sono passati quasi 20 anni. Le evidenze scientifiche dimostrano che in Italia il 60% di aquile reali e avvoltoi è contaminato da piombo di origine venatoria, con dei picchi che non sono di certo gloriosi, che riguardano Regione Lombardia e Trentino Alto Adige, con picchi che superano il 75% nelle province di Brescia e Sondrio, Trento e Bolzano, che eufemisticamente parlando io definisco il quadrilatero della morte, proprio perché da queste aree, da questi vertici, si può descrivere un poligono, una superficie dove quasi sempre i rapaci che vengono recuperati, appartenenti a queste specie, sono stati contaminati o in fase acuta, in fase cronica, in fase subacuta, in fase subcronica, dal famigerato piombo contenuto nelle munizioni da caccia.
Senti Emanuela, una nostra ascoltatrice ci scrive dicendo: vale anche per i pescatori e i loro piombini, e gli uccelli acquatici vengono avvelenati anche da questi. Parliamo di saturnismo. Eh sì, saturnismo è una parola che evoca anche storie del passato, no? Di grandi personaggi della storia che poi si è scoperto affetti da saturnismo e morti di saturnismo.
Certo, la vostra ascoltatrice ci ha visto giusto, ci ha visto lontano, nel senso che i pallini e i piombini usati rispettivamente nella caccia e nella pesca sono parimenti pericolosi, tant'è vero che in Unione Europea in questi mesi si sta decidendo e si metterà a votazione il bando totale non solo delle munizioni terrestri costituite per le specie terrestri costituite da piombo, ma anche il bando dei pallini, dei piombini utilizzati nella pesca. La tradizione vuole che il piombo provoca saturnismo. Il saturnismo è una patologia nota fin dall'antichità
e che riguarda anche gli animali umani, diciamo così, non solo gli animali altri, ecco.
Assolutamente. Se per quanto riguarda la fauna selvatica, il primo caso a livello mondiale fu descritto nel Granducato di Toscana, nel 1786, con una annotazione del Savi, Paolo Savi, naturalista, che riportava il caso di decine di germani reali, ossia di anatre, che morivano intossicate da piombo con dei pallini contenuti nei loro stomaci. Dal punto di vista invece della salute umana, le prime evidenze risalgono in epoca romana, sì. Quindi oltre 2000 anni fa. Il piombo viene associato alla demenza degli imperatori, alla decadenza dell'impero romano, alla pazzia, alla demenza di Caligola, di Nerone,
sì.
E anche viene associato alla morte o ha contribuito alla morte di pittori del calibro di Vincent van Gogh o di Francisco Goya. Perché per altre ragioni si esponevano agli effetti nefasti del piombo.
Certo, ossia... perché le tinture, le pitture e via di seguito.
Bravissimi, sì, sì. Si sono capiti.
Caro Enrico Bassi, questo per dire che insomma quando anche capita che i cacciatori si... bullino un po' del fatto che comunque le loro prede, la loro carne è... rispetto a quella d'allevamento molto più sana, beh, dovrebbero fare alcune riflessioni. Mi viene proprio da dire così.
Allora, tu sai, e farà piacere ricordare anche agli ascoltatori, che il 17 e il 18 di ottobre organizzeremo con l'Associazione Ornitologica del Friuli Venezia Giulia, associazione di nome Astore, e il Centro Italiano Studi Ornitologici, sì. Organizzeremo il primo convegno internazionale a Gorizia sfruttando l'iniziativa culturale Gorizia, capitale internazionale della cultura. Qui organizzeremo il primo convegno dal titolo Piombo, veleno senza frontiere, dove daremo spazio, ampio spazio, alla problematica riguardante la qualità delle carni di selvaggina, che se da un punto di vista organolettico spesso è vero che sono superiori alla qualità delle carni di allevamento, ma da un punto di vista di possibile potenziale contenuto di piombo sono assolutamente portatori, possono potenzialmente avere dei carichi di schegge di proiettile di piombo che possono creare danni alla salute umana, soprattutto in età infantile, sotto i 7 anni, e per tutte le donne in età fertile e per gli anziani sopra i 70 anni di vita. Queste raccomandazioni, ovviamente, queste prescrizioni non le diamo noi, ma le dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vieta la somministrazione di carne di selvaggina sparata con piombo a queste tre categorie. Avremo il patrocinio per la prima volta in Italia della Società Italiana di Tossicologia Medica, la SITOX.
Sì.
Avremo quattro interventi che ci spiegheranno come anche a basse dosi il consumo di carne di selvaggina battuta con piombo può creare problematiche molto serie alla salute umana. Quindi stiamo rivoltando la narrazione che la carne di selvaggina sia, perché sempre e comunque, carne di elevatissime proprietà organolettiche. Lo è spesso, ma se si contamina nell'ultima frazione di secondo con un proiettile di piombo ad elevata frammentazione o con una scarica di pallini di piombo, quella carne viene contaminata e contamina i cacciatori, contamina le famiglie dei cacciatori, ma come ben sapete, addirittura la Regione Lombardia anni fa, pochi anni fa, ha sostanzialmente sdoganato la vendita, anzi il consumo dietro cessione gratuita degli uccelli per il rispetto dell'antica tradizione della polente osei, sì, nei ristoranti lombardi. Ebbene, attenzione che quella polente osei, se effettivamente quegli uccelli vengono e sono stati abbattuti con pallini di piombo, lì dentro ci sono pallini di piombo che non devono essere mangiati dagli esseri umani. Punto. Perché? Perché i frammenti di piombo con la cottura, con l'acido acetico, l'acido citrico, quindi aceto, limone, ore e ore di cottura, il calore può solubilizzare,
sì,
il piombo metallico contenuto nelle munizioni in una soluzione ionica che è subito biodisponibile e che entra subito in circolo. Solo nella ricca Europa ogni anno 4.400 bambini perdono un punto di quoziente intellettivo per essere entrati in contatto col piombo nei primi 7 anni di vita.
Enrico Bassi, ci stai facendo venire i brividi, peraltro ci stai dando, adesso questa è una mia battuta, ma così mi viene anche da dire che, visto che il saturnismo insomma comporta anche un po' un cedimento intellettuale, le funzioni del cervello, diciamo così, e a volte viene da pensare che forse anche per questo, insomma, il mondo venatorio è così radicato nella sua posizione, ma questo insomma. Mi rendo conto che sto passando al limite dell'insulto, invece stiamo parlando molto seriamente e stiamo parlando non da un punto di vista animalista, ambientalista,
no,
stiamo parlando di rigorosa quadro scientifico, ed è questo quello che in realtà non piace a moltissimi e viene messo sempre più in discussione, e questo mi sembra sempre sconvolgente. Senti, intanto scrive Nicola dicendo: grazie a Enrico Bassi per la stampa, per la sua straordinaria chiarezza. Ero presente ai rilasci del Gipeto nel Parco Nazionale dello Stelvio in Svizzera. Credo molto nel vostro lavoro, sempre grazie. Questo è Nicola che manda questo messaggio di stime e apprezzamento tramite Considera l'Armadillo. Senti Enrico Bassi, dicevamo di questo importante convegno internazionale a Gorizia ottobre
17-18 ottobre,
esatto, ci ha iniziato a raccontare, convegno Piombo Veleno Senza Frontiere. È un convegno aperto non solo agli specialisti?
Assolutamente sì. Allora, cara Cecilia, noi ci stiamo rendendo conto, da ornitologi, stiamo nel nostro piccolo, con la modestia che ci deve contraddistinguere, ci stiamo rendendo conto però che stiamo portando avanti una battaglia che è multistrato, nel senso che chi ti parla ha iniziato insieme a dei colleghi dell'IZS, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sondrio e di Bologna, abbiamo iniziato a esaminare le spoglie di centinaia di cadaveri, di carcasse di grandi rapaci,
sì,
e siamo arrivati a una considerazione inequivocabile. Il 60% dei rapaci italiani è contaminato da piombo di origine venatoria. Da qui abbiamo iniziato a stipulare alleanze con mondi che non sono solo quelli ornitologici, sì, o della conservazione, ma sono quelli del mondo veterinario, quelli che si devono ogni giorno rimboccare le maniche per valutare la qualità delle carni, sia quelle di allevamento ma anche quelle di selvaggina,
sì,
col mondo dei medici, col mondo dei ristoratori, e persone come te ci fanno pensare quanto sia importante e nobile il ruolo anche di una corretta informazione, quindi il mondo dei giornalisti. degli avvocati e di tante altre categorie. Il cittadino comune deve sapere che la carne di selvaggina deve essere garantita alla stregua, alla pari stregua della carne di allevamento. Punto. Non è possibile dare deroghe di qualità ambientale, di qualità della carne alla carne che proviene da un mondo e parimenti non darle alla carne che deriva dal mondo dell'allevamento. Noi siamo arrivati al paradosso che la carne di cinghiale che possiamo assumere e consumare in un ristorante sì, o in una sagra può contenere da pochissime fino a tantissime schegge di piombo. La carne di allevamento di un cinghiale, se contenesse un livello di piombo nei propri tessuti superiori a 0,10 mg per chilo, dovrebbe essere smaltita e distrutta. Quindi, per usare un eufemismo, ci sono delle domande da porci, proprio per far notare che il cinghiale non può godere di una patente di carne più inquinata, più contaminata rispetto alla carne di un suino d'allevamento. Ci chiediamo il motivo per cui questo ancora oggi avviene e perché non esistano normative che regolino la quantità di piombo presente nelle carni di selvaggina consumate da un pubblico che non è solo adulto ma è anche quello infantile. Quindi attenzione che non è una battaglia contro la caccia, è una battaglia contro il piombo nella caccia. Le prime vittime, ormai ci stiamo rendendo conto, le uniche vittime sono gli innocenti uccelli e animali in generale e gli spesso inconsapevoli, ma non sempre, ma spesso lo sono, cacciatori. Queste sono le ultime due categorie che a livello sociale ancora oggi pagano il prezzo più alto di utilizzo del piombo nella caccia. È paradossale, ma chi parte per difendere e conservare gli uccelli alla fine si trova alla fine della carriera di questo lungo tour di conservazione a tutelare anche indirettamente e detto tra noi anche senza che questo fosse stato richiesto sì, a tutelare anche gli interessi dei cacciatori e delle loro famiglie. È paradossale. Ma è così.
Senti, Enrico Bassi, Francesco ci scrive dicendo, chiedo se puoi ripetere le città vertici del quadrato della morte. Hai presente le cose che dicevi prima, insomma, citando proprio le zone più contaminate, insomma, più...
Chiaro. Allora, i vertici sono sostanzialmente Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, anche se la problematica è diffusissima in Austria, dove su 11 rapaci 10 erano contaminati in fase acuta o cronica da piombo, però purtroppo stiamo scoprendo, anche grazie all'Università di Udine, il professor Stefano Pesaro e il dottor Fulvio Genero hanno messo in evidenza che il 100% dei grifoni che vengono catturati presso una struttura organizzata per dare alimentazione artificiale ai grifoni, grandi avvoltoi sì, che nidificano in Friuli Venezia Giulia, il 100% di questi animali, quando viene catturato per ragioni scientifiche per applicare loro una radio satellitare per seguirne gli spostamenti, è contaminato da piombo. Quindi in maniera subacuta o acuta, ma lo è di fatto. Quindi se diciamo che a seconda delle specie che utilizzi, che sono dei bioindicatori, i rapaci, sono delle sentinelle sì, ambientali, tu puoi capire quanto è diffusa questa problematica. Se utilizzassimo il merlo o il pettirosso, queste specie, essendo insettivore, non sarebbero dei buoni indicatori. Se utilizziamo invece i rapaci sì, o gli avvoltoi, che sono all'apice di una catena alimentare e che si nutrono di parti di animali o di animali stessi che sono stati abbattuti o colpiti o feriti da arma da fuoco, allora hai davvero il polso della situazione, di quanto sia grave e tragica questa situazione.
E peraltro, Enrico Bassi, io ricordo delle immagini, dei video tuoi, forse era con Indovina chi viene a cena con la Giannini o non so dove, in quale altra occasione, in cui mostravi la debilitazione e il come posso dire, lo struggente stato in cui ad esempio un'aquila reale piuttosto che un grande avvoltoio, forse un gippetto, non lo so, versava, cioè non è neanche una morte che dice vabbè è morto, no, è anche una morte straziante.
È una morte straziante che di solito porta dalle 36 dalle 36 ore dopo l'ingestione di frammenti di piombo fino ad alcune settimane l'animale a morire o a mettersi nelle condizioni di potersi ferire. Considera Cecilia che prima di queste analisi specialistiche una grandissima quantità di casi di mortalità venivano attribuiti ad altre cause. Sì. Ti faccio un esempio, un investimento, una collisione, sì. Animali che venivano recuperati con la metà del loro normo peso.
Sì.
Ecco, sono tutte situazioni in cui se fai analisi specialistiche capisci che c'è un disturbo organico provocato dal piombo oppure un disturbo comportamentale. Ormai abbiamo analizzato quasi un centinaio di cervelli con contaminazioni dalle subacute alle acute impressionante. Il numero è impressionante. Ti do un'anticipazione: soltanto da gennaio ad agosto nei tre laghi prealpini, lago di Lugano, lago Maggiore e lago di Como, abbiamo recuperato tre aquile reali, due delle quali contaminate in forma acuta da piombo. Tre aquile che galleggiavano in acqua o erano già morte, annegate.
Certo.
Quindi questo è il livello. Una di queste tre aquile l'abbiamo dedicata con bonarietà ad Attilio Fontana, l'abbiamo proprio chiamata l'aquila Attilio. Lui non lo sa ancora, glielo faremo sapere, proprio perché è necessario che anche la politica si svegli, che prenda dei provvedimenti seri
sì,
che non siano rallentati da pressioni che vengono a tutt'oggi portati avanti.
Enrico Bassi, il nostro tempo è finito. Francesco ti ringrazia e fai complimenti, ma ricordiamo allora che questo convegno a Gorizia sarà il 17 e il 18 di ottobre, ma bisogna registrarsi. E comunque come si fa a seguire tutta questa vicenda?
Allora, andate sul sito di Astore, scrivete Astore Piombo, vi registrate gratuitamente. Il convegno, abbiamo già 200 iscritti, quindi la sala ne può ospitare ancora altrettanti. Sbrigatevi perché la deadline per iscriversi è il 26 di settembre. Vi assicuriamo davvero di una qualità scientifica e non pregiudiziale molto alta. Avremo addirittura 5 relatori su 14 che arrivano dal mondo venatorio.
Sì.
Quindi davvero si tende la mano a questo mondo, ma bisogna coglierla questa mano e questa disponibilità a lavorare anche assieme per risolvere una delle piaghe più grosse che per troppi anni è stata sottaciuta.
Enrico Bassi, io ti ringrazio, ti devo lasciare, ti ringrazio moltissimo anche per questo lavoro straordinario che hai fatto e avete fatto.
Abbiamo.
Fondamentale. Enrico Bassi, un abbraccio e ci teniamo come sempre vicini vicini, che ce n'è bisogno.
Grazie di tutto. E chi fosse nei dintorni di Udine, a Benzone, il Parco Prealpi Giulie, Parco Naturale Prealpi Giulie, ha organizzato la mostra Il Veleno dopo lo Sparo, che è già esposta presso le sale del Palazzo Ornaghi di Benzone fino alla fine di ottobre.
Grazie.
Andate anche sul sito del Parco delle Prealpi Giulie per visitarlo.
Grazie mille, ciao, ciao Enrico Bassi, ciao! Ci vediamo domani fuori a San Siro, mi raccomando, ciao ciao!